indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questo nuovo podcast di Indica. Io sono Salvo e lì con me in regia c'è Matteo, però oggi abbiamo come ospite God Bless Computers. Ciao!
Ciao ragazzi!
Allora, Lorenzo, guarda, te lo dico già, lo so che sono un po' da fan, però Island mi è piaciuto molto, devo dirlo. E ti confesso anche che i primissimi singoli non li avevo capiti tantissimo. E poi nel complesso del disco invece ho maturato che sono tutti pezzi di uno, almeno per quello che ho, per come l'ho vissuto io il disco, di un puzzle un po' più grande, ok?
Ok.
E vorrei un po' analizzare appunto The Island in questo versante. Allora, la prima domanda che ti vorrei fare, più che musicale, riguarda gli immaginari visivi, ok? Che ti hanno ispirato, perché secondo me anche poi hai fatto un lavoro molto particolare sulla cover, da come ho letto, quindi ho detto secondo me dietro ci sono delle immagini forti, paesaggi, magari ricordi anche, quali sono?
Ok, allora sicuramente è un, insomma, per partendo velocemente dalla considerazione che hai fatto prima e alla quale mi riallaccio, legato magari ai singoli e che poi hai capito magari il senso del disco e hai completato il puzzle ascoltando il disco, ovviamente perché io ho immaginato il disco prima che i singoli pezzi, cioè per me è sempre stato un pochino così, no? L'idea di partire dall'idea del disco più che dai singoli pezzi, cioè i miei dischi non vogliono essere una raccolta, diciamo, di singoli, quanto più magari con ogni disco ho sempre voluto raccontare una storia, cioè un immaginario, un concept, quindi è chiaro che studiando il disco i pezzi sono dei piccoli estratti, ma poi trovano il senso all'interno, diciamo, dell'album. Venendo all'immaginario, è un concept album a tutti gli effetti, si chiama The Island proprio perché è ambientato in un'isola immaginaria che ho collocato geograficamente nell'Oceano Pacifico. Io fin da piccolo che sono appassionato di quell'area del mondo, mi affascina moltissimo tutte queste isole piccoli atolli nell'Oceano Pacifico, l'idea che ci siano delle forme di vita, delle piccole società all'interno di queste isole è una cosa che mi ha sempre ispirato molto, e quindi ho voluto collocare geograficamente quest'isola lì, in quel luogo, partendo dal punto di vista di un personaggio, di un uomo che guarda e immagina il mondo confinato all'interno della propria isola, e mi sono ritrovato ovviamente a immaginare anche la prospettiva contraria, ovvero io che dall'altra parte del mondo immagino questi luoghi immaginari, no? E di lì quindi anche la cover, sostanzialmente, che è un'immagine, una fotografia che ho deciso di riportare nella cover del disco capovolta a 180 gradi, cioè fondamentalmente la foto originale che ha scattato un mio caro amico in India. Quando me l'ha mostrata io l'ho subito immaginata capovolta, quindi nella foto originale sostanzialmente sono degli uccelli che si specchiano sul pelo dell'acqua, però la stessa foto voltata dall'altra parte, se guardata diciamo in maniera veloce senza soffermarsi troppo sull'immagine, possono sembrare degli uccelli che volano in cielo, quindi l'acqua diventa il cielo e sembra comunque che abbia un senso, però ovviamente a seconda del verso in cui la guardi, dalla prospettiva in cui la guardi, che può avere un senso o un altro. Perciò mi sembrava un immaginario visivo, secondo me, che era molto adatto per rappresentare quello che voleva descrivere l'album.
Ok, infatti ti dico, guarda, sono sincero, io all'inizio avevo fatto proprio non la lettura originale, ma quella contraria. Cioè, nel senso che c'erano degli uccelli che volavano in cielo, per dire, la primissima.
Sì, certo.
E, senti, ma tutto questo immaginario, poi lo lo traslerai anche nell'aspetto live, quando si potrà tornare con una serie di video che ti accompagneranno dal vivo, oppure sono due progetti a parte? Perché mi ricordo che tu con i visual, diciamo, cioè i visual li utilizzavi molto.
Sì, li ho utilizzati molto per una parte, diciamo, del mio percorso, per poi approdare al live suonato con la band. Quindi ovviamente visual, band, e poi tutto anche l'impianto luci che avevamo pian piano, per dire, introdotto nel live, erano tutti elementi che, cioè, non stavano bene insieme. Cioè, secondo me il punto è andare un pochino per sottrazione, quindi laddove c'è la band mi piace di più che venga valorizzato il concetto, ad esempio, di interplay tra i musicisti, eccetera, mentre invece nell'idea di portare questo progetto in giro da solo, è chiaro che io mi sono sempre servito di un immaginario visivo e quindi probabilmente se porterò in giro questo live da solo, sicuramente utilizzerò anche dei visual che accompagneranno il mio live. Aggiungo che questo disco qui, proprio per collegarmi all'ultima domanda che mi hai fatto, ovviamente, cioè, era un disco che avevo anche immaginato inizialmente partendo dalla musica per poi scrivere una sorta di piccolo film, piccolo cortometraggio di cui avevo già iniziato a imbastire una sceneggiatura. Poi alla fine è un progetto che ho abbandonato in corso d'opera, perché mi sono reso conto che uno degli aspetti della mia musica che di solito colpisce di più gli ascoltatori è il fatto comunque che, lasciando parlare molto la musica, perché non ci sono quasi mai le parole, diciamo che il potere evocativo dei suoni spesso porta le persone a immaginarsi di essere in un luogo, immaginare qualche cosa, magari anche utilizzare quelle canzoni per i propri ricordi o per... ad esempio viaggiare con la mente, quindi a volte la didascalia estrema, il voler raccontare troppo poteva bloccare questo processo, che invece secondo me è molto importante. Mi piace molto la libertà anche che la mia musica possa suscitare i pensieri e visioni degli ascoltatori, ecco. Anche a livello della cover, a livello di immaginario, anche la copertina, per dire, chiamare un album The Island, per dire, io negli ultimi anni mi sono molto appassionato anche di fotografia, mi piace molto scattare. Avevo, diciamo, negli ultimi mesi o anche anni, scattato un po' di foto da alcune isole, in alcuni viaggi che avevo fatto. E ovviamente la cosa più naturale, chiamando un disco The Island, quindi l'isola, rappresentare effettivamente un'isola in copertina. Avevo tantissime foto. E poi io però ho pensato che comunque la didascalia estrema è un qualche cosa che in questo caso, secondo me, nella mia musica non funziona quasi mai. Quindi anche lì l'idea di giocare più sulla prospettiva e lo sguardo che sull'immagine.
Ma infatti, guarda, io mi ricorderò, cioè, il tuo video preferito, almeno per me, è quello di Just Slow Down, che secondo me, nell'ottica del corto, comunque funziona molto bene, dà una giusta dose di immaginario, ecco. E infatti, una mia considerazione personale, ascoltando la tua musica, è che tu abbia una connessione molto forte con il concetto di luogo, di contesto. Cioè, la tua musica, almeno per come la recepisco io, lascia proprio lo spazio alle persone per inserire i propri pensieri, la propria immaginazione, ed è una musica che crea degli ambienti sonori. Questa propensione, se c'è, da cosa nasce secondo te? Cioè, per te? C'è questa curiosità, insomma, volevo chiederti.
Ma sicuramente se vuoi, proprio facendo un passo indietro, anche proprio la stessa creazione musicale, no? Prima che il racconto video, ad esempio il videoclip o un supporto video alla musica già uscita, proprio anche la stessa creazione di un brano per me nasce molto da ciò che vivo, da ciò che vedo. Cioè, io sono una persona molto legata, ad esempio, al mare, perché sono cresciuto vicino al mare, però allo stesso tempo sono sempre stato molto attirato anche dalla città, da ciò che è proprio la città. Ho vissuto per diversi anni anche in una città come Berlino, dove ho imparato a sentirmi, come dire, un piccolo puntino, no? In mezzo a una città grande, in movimento. Ho viaggiato tanto e queste esperienze qui ovviamente cerco sempre di restituirle nella mia musica, anche con la registrazione degli ambienti sonori, dei field recording. È chiaro che io quando faccio musica mi immergo molto in un ambiente, cioè provo a immaginarmi di essere lì. Cioè, spesso quando sono in studio, cioè provo proprio a, ascoltando la musica mentre la sto facendo, a immaginarmi di essere da un'altra parte, no? E questa cosa qui forse mi aiuta a dare più aderenza tra il mio immaginario, cioè ciò che sto immaginando, e i suoni che sto scegliendo in quel momento. Quindi sicuramente sì, è un'intuizione giusta.
Guarda, quando ascolto i tuoi dischi, cioè, mi viene sempre da fare una connessione molto forte. Non so se hai presente il film, quello di Cameron Crowe, Quasi famosi. All'inizio proprio c'è Philip Seymour Hoffman che interpreta Lester Banks. Che sta mettendo musica in una radio e... c'è un momento in cui dice: il rock and roll ti fa immaginare questi grandi spazi immensi, tu ascoltatore che ci viaggi in mezzo, ed è quella la sensazione, secondo me. Cioè, ho questa connessione forte quando, ecco, cioè, se dovessi usare un film per descrivere.
Beh, sì, assolutamente, assolutamente. A me a livello anche, cioè, per dire, anche a livello cinematografico, per dire, ci sono tanti registi, per dire, che o tanti film, per dire, che ho visto negli anni, sui quali immagino, ad esempio, la mia musica, no? Come una sorta di colonna sonora. Cioè, mi piacciono molto gli spazi, cioè a me piace molto il cinema, anche quando lascia spazio, per dire, alla musica, o magari anche meno talvolta a ciò che proprio è il linguaggio. Cioè, mi piace molto il potere evocativo anche degli sguardi, mi piace molto il potere evocativo dei luoghi, dei piani sequenza, delle immagini rallentate. Assolutamente, cioè, ripeto, io la musica la faccio i miei brani, però non so mai come verranno recepiti dalle persone, no? Perché, per dire, alcuni dei miei pezzi preferiti, delle cose alle quali mi sentivo più legato, magari sono anche state cose che sono state magari anche capite meno, se vuoi, ma perché c'è una forte connessione tra ciò che voglio raccontare io e la scelta dei suoni, ma non è detto che questa cosa necessariamente arrivi alle altre persone, ma è una cosa, credo, naturale, normale.
Ok, grazie. Cioè, è stato molto esaustivo, come si dice. Salvo a lei.
Figurati.
Guarda, la mia domanda invece è semplice non lo so, ecco, però, io dico la verità, anch'io mi sono rispecchiato molto in un immaginario sonoro, quindi ascoltandoti naturalmente anch'io andavo cercando un qualcosa che mi ricordasse, no? E io l'ho avuto un po', effettivamente The Island mi ricorda tantissimo l'idea di un'isola però sospesa in aria, no? Perché, ecco, mi dà questa visione un po' onirica, un po' surreale, ecco. Quindi, la domanda che io ti faccio, quindi, è quali sono i riferimenti sonori che tu usi, quindi sia a livello di ascolto, ma anche a livello di evocazione, anche in generale, ma soprattutto anche se anche tu ti vedi un pochettino in quest'idea tipo di isola sospesa in aria, no? Un po' come isola di pace, magari, dove puoi ritirarti per rilassarti, per compiere le tue attività. Un posto dove nessuno ti può disturbare, insomma, un po' il tuo locus amenus, ecco.
Certo. Ma allora, diciamo che è una domanda divisa in vari, che richiede diverse risposte. Secondo me la prima, legata un pochino alle fonti di ispirazione, agli immaginari sonori, eccetera, sicuramente la musica che ascolto mi influenza molto, anche perché prima prima che magari musicista, producer, beatmaker, così sono sicuramente un appassionato di musica, ne ascolto tanta, mi piace proprio comprare i dischi, ascoltarli, selezionarli, eccetera, quindi di musica ne ascolto davvero tanta. Devo dire che il mio background è un po' legato alla black music, quindi ho iniziato ad ascoltare l'hip hop, per poi fare un passo all'indietro, a ritroso, e scoprire un sacco di dischi che venivano campionati, no? Quindi dal jazz, al funk, al soul, e ovviamente tantissime elettroniche, anche molto trip hop inglese degli anni 90, tutte cose che, per dire, mi hanno ispirato tantissimo, continuano a ispirarmi. Cioè, che poi negli ultimi anni ho fatto molto una ricerca andando all'indietro, più che ascoltare magari cose nuove, che ogni tanto mi capita di ascoltare, però ci sono tanti dischi del passato che non avevo ascoltato bene, oppure tante cose che ascolti a distanza di anni e magari riesci a coglierne degli aspetti che non avevi mai colto prima, quindi sicuramente questo. Anche per me, anche molti film, ma anche la letteratura, i libri, per dire, cioè mi piace molto leggere, soprattutto romanzi, ma anche saggi. Comunque la lettura per me è fonte di ispirazione assolutamente, sia per la scrittura della musica, per entrare in altri mondi, per immaginare. Ad esempio, una cosa della lettura che si avvicina molto alla musica è che, cioè, per me è proprio l'immaginario visivo, no? Il film ha quella, la caratteristica di, appunto, di guidarti con le immagini, mentre la musica e anche la letteratura in realtà ti danno un pochino, come dire, lo spunto per immaginare. E per me quell'aspetto dell'immaginazione è fondamentale, perché un po' è come se tu plasmassi, cioè prendessi ciò che sono dei suoni o delle parole e le proiettassi dentro la tua testa e le visualizzassi un po' a modo tuo, secondo la tua sensibilità. E questa cosa e per questa cosa ci trovo un'affinità. Riguardo al concetto di isola, chiaramente l'isola è anche una grande metafora, no? Come hai detto tu, sospesa sostanzialmente. Per me sì, cioè immaginarmi in un'isola per me vuol dire cercare di proiettarmi in uno spazio che ad esempio è quello del mio studio, no? In cui sono confinato tra le mie quattro mura e dove faccio le mie esperienze, le mie ricerche, quindi sì, sicuramente l'isola è metafora di tante cose, di isolamento, di prospettiva, di lontananza, di bisogno dell'altro, di bisogno di anche di isolarsi talvolta per ritrovare l'altro fondamentalmente, quindi sì, sicuramente ci sono tanti, tanti aspetti. In questo caso comunque, come ho detto prima, The Island vuole raccontare un po' una storia di un personaggio, di come vede le cose lui confinato.
Andando più addentro ai generi che tu hai menzionato, io ci ho visto anche un po' di afrobeat, è possibile?
Sì, sicuramente. Mi piace molto anche scoprire musiche dal mondo, cioè lavoro anche molto con i sample, con i campionamenti, quindi ovviamente mi piace attingere da tantissime cose differenti, quindi sì, sicuramente c'è anche tanto afrobeat, ma anche tipo tanto dub o proprio tanta roba che viene da altre parti del mondo, poi magari filtrate un po' dalla mia sensibilità, dal mio modo di costruire le canzoni, i brani.
Allora, io adesso invece vorrei farti una domanda che va a parare su delle canzoni specifiche.
Ok.
Allora, magari se non è chiarissima cerco di spiegartela meglio. Ho cercato di renderla il più chiara possibile. Allora, ci sono canzoni come Pacific Sound o Pillow con un gusto passato, ma che trovano spazio, diciamo, in strutture sonore più moderne. E come hai lavorato al design sonoro dei tuoi brani? Cioè, nel senso, come avevo anche scritto nella recensione per Sherwood Webzine, è come se tu, almeno questo sempre riguarda la mia esperienza personale di ascolto, che non vuole essere logicamente esaustiva, proprio la mia. Secondo me è come se si creasse un background musicale moderno, chiamiamolo elettronico, dove ci sono dentro questi elementi che si rifanno appunto ad una cultura black, jazz, comunque quelle sonorità più vintage. E quindi mi viene da chiederti proprio come hai lavorato al design, all'idea musicale che c'è dietro in generale a The Island, ma in particolar modo a brani come Pacific Sound e Pillow.
Ok, beh, allora diciamo che nella mia discografia, un po' anche nella mia evoluzione, pian piano, partendo magari dai primi lavori, se vuoi, che erano un pochino più elettronici, per elettronici intendo dove magari c'erano più sintetizzatori, più drum machine, eccetera, quest'ultimo lavoro, ma anche il precedente, secondo me erano caratterizzati un pochino da un equilibrio tra parti suonate, quindi strumenti suonati, anche acustici, come cioè, bassi elettrici, chitarre, elementi percussivi, batterie, eccetera, che si mischiano un po' con un po' di elementi di sintesi, quindi sintetizzatori, ma anche tanti sample, tanti campioni. Ovviamente questi due brani che hai menzionato sono esattamente, secondo me, l'equilibrio tra questi due mondi, no? Tra il mondo più suonato e il mondo un po' più di produzione, ad esempio rispetto ad altri brani del disco, come, che ne so, come Rocks, che ho fatto con Glen Astro, oppure con il brano che ho fatto con Montoya, dove probabilmente prevale più un animo, forse più, come dire, un po' più di produzione, un po' più elettronico, ad esempio. In Pillow, ad esempio, era un'idea che è nata in studio mentre stavo suonando, per dire, una kalimba, che è uno strumento africano, che poi fa un pochino il motivo, è un po' il motivo principale del brano, ed è stato poi completato in studio mentre stavamo facendo una jam, io e Giulio, che è un mio carissimo amico, nonché collaboratore, è stato in tour insieme, ha suonato chitarre, bassi nel disco, eccetera, dove ha aggiunto una chitarra, poi si sono aggiunti sax, insomma è come una sorta di puzzle, però ad esempio la parte ritmica l'ho suonata interamente io, e quindi sì, sono due brani che secondo me forse sono quelli più in cui si trova più l'equilibrio tra questi aspetti, quindi il mondo suonato e il mondo della produzione.
Infatti ti dico, secondo me, la domanda successiva che ti volevo fare, che si collega, riguarda un po' questa, nel senso, la tua musica è figa perché riesci a combinare, siccome c'è sempre questa grande, diciamo, diatriba tra purismi, puristi vari, del tipo, la musica elettronica non è suonata, allora è meglio il rock, no, è meglio...
Certo.
Cioè, c'è sempre un po' questa, diciamo, superficialità, questo qualunquismo riguardo alla musica che non fa bene, e la tua invece è proprio, diciamo, la prova provata di come ci possa essere una media tra le due cose: influenza del passato, sonorità moderne, un qualcosa che è elettronico a livello di fleva, e però anche suonato, ed una cosa che riguarda, diciamo, più all'aspetto vintage. Mi ha colpito molto di te, è di come tu collezioni molti dischi, ok?
Certo, certo.
Adesso arrivo alla domanda. Allora, anzi, ti volevo chiedere, ma il termine, anzi, questa è una parentesi, il termine diggers, ok? Che io leggo magari nei magazine inglesi, americani, effettivamente è chi va a ricercare dischi, perle del passato, o è un significato che ho tirato fuori io così di mio?
Ma allora, in realtà il termine diggers, dall'inglese, cioè il verbo to dig, che sarebbe scavare, no?
Sì.
È letteralmente l'idea di andare a fondo, no? Di ricercare ciò che non sta in superficie, ciò che sta in profondità. Quindi è chiaro che chi ha la passione della musica, della ricerca, ovviamente va nei mercatini, va in giro per negozi di dischi a cercare vecchi dischi del passato, ma se vuoi anche tanti dischi usciti magari usciti anche recentemente, che magari sono sconosciuti ai più. Cioè io in generale, ognuno probabilmente ha la propria concezione, no? Per me fare digging, almeno per come la intendo io, a me piace moltissimo l'idea di come dire, andare anche alla ricerca di dischi sconosciuti e prenderli, portarli a casa, campionarne delle parti, farci delle strumentali, farci dei beat. Se vuoi è un po' ciò che sta alla base anche del mio progetto Coral, che è un side project che ho iniziato l'anno scorso, un paio d'anni fa, con cui sto facendo uscite. È un progetto parallelo che non vorrei si sovrapponesse a God Bless Computers. È chiaro che sono sempre io dietro a ciò che faccio, però quello è un progetto proprio un po' più legato proprio specificamente al beatmaking, ai beats, al jazz, eccetera. God Bless Computers ha un animo sicuramente più suonato, cioè più elettronica, ci sono sì i campionamenti, quindi sì, sicuramente cioè, sono questi aspetti.
Ma infatti ti dico, allora, noi conosciamo anche il progetto Coral e lo seguiamo fin dall'inizio, mi ha dato sempre l'impressione che God Bless sia sempre riguardo all'esperienza sonora personale, sia un po' più la tua vena riflessiva, invece Coral lo vedo un po' più come la vena istintiva. Non so
sì,
se...
ma mi piace molto come lettura. Se vuoi, io ad esempio immagino un po' Coral come delle bozze, no? Dei disegni anche un po' abbozzati, tutto molto scarnificato all'osso, cioè lavoro molto col campionamento e mi rifaccio secondo me ad un filone che è quello proprio della musica strumentale hip hop, dei beat, del lo-fi, che è una roba comunque all'interno, cioè c'è proprio un genere musicale di riferimento. Poi è chiaro che io, cioè quello che faccio, cerco di non uniformarmi alla massa, ma di fare le cose un po' a modo mio, cioè dandogli un pochino, cioè come dire, filtrando tutto quello che faccio con la mia sensibilità, ovviamente. God Bless Computer, secondo me, è una roba anche un po' difficilmente catalogabile.
No, è vero,
perché c'è chi lo cataloga un po' come sì, musica elettronica, chi come new soul elettronico, chi come, cioè è la verità che anch'io per primo faccio fatica a dare una definizione di quello che faccio, perché ovviamente da grande appassionato di musica, cioè le mie influenze sono tante, no? E poi mi piace comunque l'idea di sperimentare, e quando sperimenti magari vengono fuori delle cose che sono a cavallo tra tante cose, però cioè, sicuramente una cosa che mi viene riconosciuta nel bene o nel male da chi magari mi ascolta e conosce la mia musica, che cioè, comunque si riconosce, cioè tutto quello che ho fatto più o meno ha una, cioè si riconosce il mio tocco comunque, cioè, appena senti un mio brano, anche se non ci sono le parole, riconosci la voce, ci sono degli elementi riconoscibili fondamentalmente. Dico questo, come ho detto prima, nel bene e nel male, ovviamente, cioè, quindi c'è cioè, chi può piacere e chi no, ma questo è normalissimo. Ecco.
Ma infatti, come scrivo anche nella recensione di The Island, è come se tu avessi questo mega background relativo alla musica black e riuscissi a filtrarlo e inserire piccoli pezzettini in ogni brano che fai, dopo in una maniera in God Bless, in una maniera in Coral, ok? E
okay.
Ti faccio una domanda, o meglio la domanda che ti vorrei fare, l'avevo anche già posta ad un altro beatmaker di Bologna che si chiama Niso, con l'underscore tra il Ni e la... E l'SA, dove lui l'abbiamo intervistato un po' di mesi fa, ha campionato vecchi dischi brasiliani, ha fatto uscire questo beat tape che si chiama Plantation Beat Tape, giusto Salvo?
Sì, giustissimo.
Ottimo, la memoria ogni tanto va. E secondo te il fatto di riprendere dischi vecchi tipo jazz, soul, non è in una certa maniera un modo per creare una nuova forma di jazz, di soul, di R&B anche? Cioè, una,
certo.
Cioè, nel senso, ottenere l'elemento iniziale e rinnovarlo.
Beh sì, questa cosa qui è ciò che poi a me è sempre piaciuta, per dire, anche dell'hip hop, no? Il fatto che tante persone abbiano scoperto ad esempio il funk, il soul, che non fanno parte del nostro background, per nostro intendo noi ad esempio che siamo nati in Italia,
sì.
No? Cioè, ovviamente magari ecco, per un probabilmente per un una famiglia afroamericana cresciuta, una famiglia afroamericana, per dire, negli anni 60-70 era normale ascoltare il funk o il, sì. O il soul, per dire, non lo è per noi, però grazie all'hip hop, che in realtà ha poi svalicato presso i confini degli Stati Uniti,
sì.
È arrivato in Europa, cioè almeno per me molta della musica vecchia del passato l'ho scoperta grazie all'hip hop, perché ero appassionato di quel suono, perché mi interessava capire come certe cose venivano fatte, quindi assolutamente, cioè per me il campionamento è una cosa estremamente affascinante, perché ti permette di prendere musica del passato e portarla nel presente, talvolta anche nel futuro. È chiaro che poi si è evoluta anche tutta la storia del campionamento,
sì.
Da quando, per dire, venivano presi i primi breaks, i primi pezzi hip hop, in cui veniva proprio preso il breaks del pezzo hip hop, ci si rappava sopra e il pezzo era fatto. È chiaro che a me piace quando, sì, vengono presi i dischi, magari anche dei campionamenti da dischi jazz, da dischi funk, da dischi soul, ma vengano, per dire, anche stravolti, no, se vuoi. Cioè, quindi l'idea di prendere sì dei sample, ma trasformarli in qualche cos'altro. Ovviamente poi si può aprire anche tutta la questione del diritto d'autore,
sì.
Il fatto che negli anni o nei decenni ci siano stati anche casi di, ovviamente dei casi di penali, di utilizzi non, cioè di utilizzi di campionamenti che non erano poi stati in qualche modo dichiarati. È chiaro che la materia è molto complessa e ci vorrebbe una puntata solo per parlarne, però sicuramente l'aspetto del utilizzare materiale sonoro del passato, trattarlo in un certo modo e stravolgerlo per creare qualcosa di nuovo, per me è una figata, ecco.
Sì, io volevo chiederti questo invece, visto che comunque abbiamo parlato, no, un po' di God Bless, un po' di Coralle, allora io ti chiedo, quali sono quelle situazioni che ti portano a sentirti più Coralle e quelle situazioni che invece ti portano di più a sentirti God Bless? Quindi quando insomma ti va di switchare da un progetto all'altro e cosa ti porta a farlo, ecco?
È una domanda interessante. Ovviamente dal punto di vista umano, sentirmi una cosa o sentirmi un'altra, cioè in realtà io mi sento Lorenzo, perché poi sono sempre la stessa persona. È chiaro che mi approccio in maniera differentemente ai due progetti, quindi quando entro in studio, cioè l'approccio proprio di lavorazione ad un beat di Coralle o a un brano di God Bless Computers è molto diversa. Talvolta possono esserci anche delle, se vuoi, dei momenti che possono assomigliarsi, ad esempio quando mi metto ad ascoltare dei dischi per trovare dei suoni o dei sample da registrare dentro al campionatore e magari programmare il ritmo di una batteria, per dire, no? Però è chiaro che cioè il progetto God Bless Computers, per come si è evoluto il percorso, come si è evoluto il progetto, è un progetto che necessita e richiede a questo punto anche l'intervento di altre persone. Mi piace sempre di più che God Bless Computers sia una sorta di cantiere aperto dove ci sono amici, musicisti che entrano, suonano, mettono del loro. Cioè, mi piace che sia più un progetto, come dire, interattivo tra varie persone, in cui poi sono io alla fine un po' il direttore d'orchestra sostanzialmente. Coralle invece è più un, se vuoi, anche un aspetto anche un po' più filologico, un po' più legato proprio a questa cosa del digging, cioè del concetto di andare proprio anche per mercatini, scovare dei vecchi dischi con una loro storia e portarli in studio, trovarci del buono, filtrarli, metterli dentro il campionatore, magari anche una lavorazione più grezza con un suono molto caldo, molto organico, Sì, immaginarselo come degli schizzi di pennarello, no? Come dei disegni abbozzati su un pezzo di carta, mischiati un pochino a quell'immaginario lo-fi delle fotografie scattate con la Polaroid, o sì, tutto con quell'immaginario un po' DIY, no? Cioè tutto quello che ho fatto finora come corale l'ho fatto in autonomia, mi piace farmi questi video, anche... cioè formalmente registrati non bene, ma con quella, secondo me, con quella visione, quel colore, quella cosa che secondo me è proprio, non lo so, è molto coerente con tutto quello che è stato fatto. Infatti è un progetto che per me mi dà una grande libertà, è un progetto che, a differenza di God Bless Computers, che anche lì nel bene e nel male ha un, sai, negli anni sono costruito una, come dire, un mio percorso, cioè una fan base, cioè un po' di persone che comunque mi seguono e conoscono quello che ho fatto, eccetera. Coral è un progetto che sto, cioè, vorrei trattare anche diversamente, più in linea anche con quello che sono adesso io, se vuoi, cioè nel senso che sì, è un progetto che non voglio che sia vittima in nessun modo di hype, non è necessario che se ne parli, è un progetto in cui vorrei far parlare la musica, vorrei che fosse all'interno di un circuito anche proprio discografico che sappia come trattare le cose. È una roba che è molto più ascoltata all'estero che in Italia, cioè la maggior parte del pubblico è all'estero, finisce sulle playlist all'estero, stampo i vinili e vengono venduti principalmente in Europa, in Giappone o in Australia, negli Stati Uniti, ed è una cosa diversa e sono contentissimo che sia così, insomma.
Ma allora io ti chiedo a questo punto, quali sono i paesi dove hai riscontrato più attenzione verso la tua musica e dove secondo te c'è anche più apertura mentale per sonorità più vicine a quelle di God Bless e anche a quelle di Coralle, perché no?
Ma guarda, essendo che è musica strumentale e cantata in pochi casi, ma laddove è cantata è comunque cantata in inglese, quindi è musica che può essere tranquillamente esportabile e può essere tranquillamente ascoltata ovunque, perché non c'è lo scoglio della lingua. Guardando anche un pochino le varie statistiche sui vari siti, tipo i vari portali di streaming come Spotify, ad esempio, la mia musica è ascoltata molto in Inghilterra, in Germania, in Francia, anche in Italia ovviamente, perché sono un artista italiano. Se guardo Coralle, per dire, Coralle è ascoltato molto, sì, nelle grandi città, nelle grandi città europee, ma anche a Los Angeles o New York, dove magari c'è anche proprio un background legato magari un po' di più alla scena beat, all'hip hop strumentale, le cose che faccio con Coralle, insomma.
Ma secondo te, per esempio, a livello di scena, invece, dove c'è maggiore attenzione, sia da parte del pubblico, sia da parte della comunità degli artisti, per sonorità che sono molto vicine alle tue? E poi, a questo punto, io ti chiedo, ti apriresti magari più in là anche a magari collaborazioni con artisti internazionali, chissà?
Sì, sicuramente. Poi è già una cosa che sto facendo, che ho fatto ad esempio anche negli ultimi anni, quella delle collaborazioni internazionali, cioè penso ad esempio a Coral, ad esempio in Fonografie, che è l'ultimo lavoro che ho fatto, che poi uscirà a gennaio. Cioè, ho collaborato anche con degli MC statunitensi, artisti inglesi, beatmaker un po' in giro per il mondo, quindi sicuramente le interazioni e gli scambi internazionali assolutamente, oggi è possibile fare tutto. È chiaro che da un punto di vista, cioè, lavorativo, se vuoi, passare il tempo in studio, è molto bello per me farlo anche con persone con cui ho un rapporto umano, quindi mi piace proprio passare del tempo materialmente insieme in studio per progettare. Cosa che ovviamente è molto più facile fare con persone che stanno qui in Italia. Io ovviamente non, cioè, riguardo alla domanda di dove queste sonorità sono ascoltate di più, chiaramente laddove c'è una storia, una cultura che negli anni magari ha, come dire, ad esempio un luogo come l'Inghilterra, ad esempio in Inghilterra la musica sua è elettronica, anche contaminata, ma perché ha avuto una storia di un certo tipo, è una roba che si ascolta già da tantissimi anni. Ovviamente in Italia abbiamo un background differente, quindi ci sono tante persone magari curiose, interessate, eccetera, però in Italia ad esempio una cosa che mi sono reso conto che c'è poco, un po' tutta la cultura della black music intesa proprio un po' più come l'evoluzione del groove, cioè questa cosa del groove. L'Italia è sempre stato un paese molto legato anche a un certo tipo di suono, alla parola, al cantautorato, si sente meno questa vena soul fondamentalmente, no? Sono anche pochissimi gli artisti che vanno in quella direzione. Anche l'hip hop italiano è molto, cioè non va molto nella direzione del groove, no? Del new soul, per intenderci, alla common tra virgolette, mm-hmm. No? Negli Stati Uniti è un pochino diverso, quindi sì, sicuramente la mia musica, che ha tanti riferimenti che arrivano dai generi di cui abbiamo parlato prima, è chiaro che probabilmente ha più ragione di esistere e di essere ascoltata magari all'estero, senza nulla togliere ovviamente all'Italia, che è un paese con la sua tradizione, per carità. Però io non ascolto tanta musica italiana, ne ascolto pochissima, non perché non ci siano cose che non meritino, anzi, ma perché poi i miei gusti musicali spesso si spingono un po' altrove, ecco, tutto qua.
Guarda, sul discorso musica italiana, che ne ascolti di meno e ascolti di più musica estera, sfondi due porte aperte. Nel senso che, ad esempio, mesi fa avevo scritto un articolo dove dicevo proprio che, secondo me, una delle cose che sono mancate molto in Italia è proprio un lavoro più sul sound che sulle parole. Cioè in Italia abbiamo sta roba delle parole che quasi quasi fanno diventare la musica una specie di compendio, cioè una cosa in più, ecco. E non mi è mai personalmente piaciuta molto, cioè secondo me il groove fa tanto di un pezzo, ovvio se ci sono anche le parole, sì. Ok, bene, però il groove è una cosa fondamentale.
Sì, ma il groove, i suoni in generale, cioè comunque sì, anche la tendenza un po' italiana anche di sempre, cioè comunque, allora, la musica cantata poi ovunque, non solo in Italia, però ovviamente ha un appeal diverso dalla musica strumentale, perché la musica, magari la parola in realtà avvicina molto di più un ascoltatore, cioè molte persone vanno ai concerti per cantare le canzoni, per dire, cosa che non puoi fare se vai a ascoltare il live di God Bless Computers, per dire, cioè anche negli ultimi anni si è assistito, diciamo, anche un po' all'esplosione di tanti artisti, anche giovani, che per dire sono arrivate a tantissime persone con, diciamo, dei testi, delle melodie facilmente replicabili e cantabili, sì. Cantabili ai concerti, ed è chiaro che quella cosa lì ovviamente ha un grosso potere, perché le persone ovviamente spesso si identificano molto più facilmente con un testo che parla di qualcosa che magari sentono vicino, per dire, cioè entrare dentro, cioè come ascoltare il jazz, per dire, ascoltare un certo tipo di musica elettronica, cioè è chiaro che richiede, secondo me, anche la volontà di dedicare, come dire, un po' più di tempo anche per, cioè la volontà di entrare dentro una cosa, sì. No? Per entrare dentro un'immaginaria, una storia, cioè richiede anche comunque quello sforzo, quella volontà da parte delle persone di immergersi, no? Come certo. Guardare un, cioè la differenza tra guardare un film hollywoodiano iperprodotto che ti gratifica immediatamente, fatto anche sicuramente benissimo, e magari guardarsi un film francese di Romer, per dire, no? Ad sì. Esempio, che gioca su un livello molto più sottile, va a esplorare, a indagare l'animo umano senza raccontarlo in maniera così diretta, insomma, ecco. Cioè, chiaramente prendendo tutto questo con le pinze, non è che voglio,
sì, sì, no, voglio certo.
Dire, ok. Ecco.
Ma ti dico, posso dirti, anzi posso, lo dico anche a nome di Salvatore, penso, cioè, secondo me in Italia qualcosa sta cambiando, ci sono dei nomi che stanno coniugando magari quella che è la voce con anche il testo, con una dose di groove, ok, a varie sfumature. Penso ad esempio a Joan Tiele, per esempio, o sì, Cecilia, anche Lucia Manca, per esempio, Venerus, Fritz, sì, non so se conosci Fritz.
Sì, sì, lo conosco bene, anche di persona, vive qua a Bologna.
Grandissimo, sì, sì, Fritz. Certo. Ci aveva mandato il press questa primavera, durante Lockdown 1, non lo conoscevo, ho detto figata. Cioè,
spacca, bravo, mia... super bravo. Poi, e poi è un ragazzo super... super in gamba, mi piace molto, un ragazzo molto intelligente, bravo,
sì,
sì, grande Fritz.
Ha delle lyrics molto ragionate, cioè non troppo, cioè comprensibili, però vedi che ha un punto suo di vista, cioè sono fruibili e ragionate allo stesso tempo. Poi ad esempio ci sono magari, ad esempio un'ultima cosa che ho ascoltato che mi è piaciuta molto, che magari però è un in sound più vapor, tipo Coco.
So, ok, se... ok. Coco? Sì, Coco, il rapper, quello napoletano.
Sì, so, sì, quello che prima era come che era Corrado prima, poi è diventato Coco. Ha fatto, okay, questo disco Floridiana e l'anno scorso Acquario, che sono molto vaporwave, però hanno la loro carica, insomma. E poi, vabbè, ovviamente questi conosci sicuramente meglio di me, i Funk Shui Project, Davide Shorty, certo, cioè nel senso, certo, là so... già collaborato e tutto, cioè ci sono, c'è un po' di movimento in tal senso, speriamo che nei prossimi anni cresca, ecco, questo.
Sì, certo, ma guarda, in realtà sì, questo è chiaramente auspicabile, chiaramente in Italia a certe cose ci si arriva sempre con un pochino di ritardo, cioè ad esempio quello che sta succedendo da qualche tempo, direi quasi da qualche anno in Inghilterra, ad esempio una città come Londra, cioè negli ultimi anni c'è stato proprio un revival totale a tutto quello che è un po' il new jazz, il new soul, sì, cioè artisti pazzeschi come Jordan Rakei, Tom Misch, sì, ma anche Youssef Kamal, Ezra Collective, sì, Georgia Smith, cioè è tutta gente che ha... tutti artisti che seguo tantissimo,
sì, sì,
una delle cose più interessanti, diciamo, degli ultimi anni, ecco, quello che esce dall'Inghilterra, diciamo, in quel mondo è super interessante, e ovviamente i riferimenti musicali sono quelli della, appunto, del jazz, del soul, del funk, sì, però portati in un next level, no? Mm-hmm. Ibridati con l'hip hop, ibridati con l'elettronica talvolta, però è, sì, è un mix veramente fantastico di tantissime cose che per dire mi piacciono, sì, mi sono sempre piaciute. In Italia effettivamente quella cosa lì, a parte qualche artista eccetera, non c'è, però ci sono tanti artisti, per dire, che hanno magari quei riferimenti e che hanno fatto cose, però non si parla di, cioè lì in Inghilterra per dire c'è proprio una scena, cioè proprio, sì, magari, sì, anche, sì, dei, sì, club locali, luoghi dove questi artisti si incontrano, suonano, collaborano, cioè in Italia magari sì, ok, con molti degli artisti che hai menzionato ci conosciamo, abbiamo fatto anche cose insieme, siamo amici e tutto quello che vuoi, però manca proprio, cioè per parlare di scena, oltre che gli artisti che ne fanno parte, è necessario anche un pubblico, no? Quindi in Italia ancora questa cosa non c'è, secondo me, non ci sono i numeri per poter parlare, no, di una, vero, cosa del genere.
Purtroppo è vero. Ma infatti ti dico, poi, cioè, ad esempio, a me ha flashato tantissimo, e questo l'anno scorso, con un po' di ritardo lo ammetto, la Brownstone Recording, se non mi sbaglio, si chiama così.
Certo, l'etichetta di Brownswood Recording, Brownswood, l'etichetta di Giles Peterson.
Sì, cioè, quella di Cocoroco, quella, cioè, roba assurda. Certo. Sai, ho scoperto l'altro giorno, andando ad ascoltare in giro, un rapper londinese che si chiama Loyal Carner.
Pazzesco.
Cioè, ha fatto il pezzo prodotto da Madlib, mi pare, Yesterday. Cioè, spettacolare.
No, lui è...
una fiondata atomica.
Lui è un... Beh, tra l'altro è un artista di nuova generazione. Guarda, io il suo disco, l'ultimo, Not Waving But Drawing, mi pare, sì, sì, qualcosa, sì, del genere... l'ho ascoltato tantissimo, perché dentro, a parte che è tutto bello, cioè sono proprio belli tutti i brani, ha tanti momenti diversi, però anche lui, senti, è un rapper che però ha delle sonorità, cioè molte robe sono suonate, prodotto da Jordan Rakei in buona parte, mischia strumentali, prodotte a cose suonate. Dentro ci sono, cioè, da Jordan a Tom Misch, ma c'è anche Giorgio Smith, cioè, c'è anche Sanfa, per dire, il pezzo che ha fatto con Sanfa è una delle robe più belle, cioè uno dei pezzi più belli dell'anno scorso. Infatti quando sai che, no, a fine anno ti arriva un po', puoi vedere un po' i tuoi ascolti su Spotify, i brani che hai ascoltato di più, eccetera, quello era nella mia top 5, perché incredibile.
Sì, lui ha un flow assurdo, cioè ha queste entrate molto morbide che però spaccano tutto, cioè io sono rimasto allibito.
Sì, e poi scrive molto bene, scrive dei bei testi, scrive dei bellissimi testi cioè si sente che è una produzione veramente super, molto bella. Poi anche nel packaging, che c'ho anche il disco, ho comprato il vinile, praticamente la foto è uno scatto in analogico. Dentro ho messo praticamente tutti i provini delle foto, cioè è proprio bello il concept, il disco, è molto, molto, molto bello.
Però secondo me la sua entrata più figa è nel pezzo Stand Out con Knax e Venna. A parte che appunto c'è questo beat che ha un po' di sonorità, mettiamo, un po' più moderne, con questo sax, poi lui così dal nulla entra, cioè...
Sì, poi è una voce molto, cioè una roba che mi piace di Loyal Carner a livello proprio di flow, ma anche di timbro, è che è molto pacato, cioè ricorda anche tanto, per dire, quegli MC tipo Common, che ho menzionato prima, che ovviamente è uno dei miei preferiti, cioè quelli con quel timbro anche molto caldo, no? Che quelle voci che ti mettono molto in pace, no?
Sì, è quella la fleva. Santi. Quella la fleva. Senti, io avrei un'ultimissima domanda che è più una curiosità che altro.
Vai.
Allora, nel tuo Instagram, un po' di mesi fa, era uscita una versione di Night Train cantata da Codesta Jets Lund. Questo brano avrà mai la luce? Perché l'ho ascoltato quel pezzettino tante volte, è una figata. Secondo me la sua voce su quel beat
guarda, sono rimasto anch'io molto colpito. L'ho deciso di pubblicarlo perché mi arrivano spesso, cioè una cosa che ho notato, che negli ultimi anni, complice Instagram, Spotify, le playlist, eccetera, cioè mi capitano molte persone che mi taggano, che magari c'è un video dove c'è loro che cantano su un mio beat, no? Però magari questa è una figata assolutamente. Quello ho deciso di pubblicarlo perché era, anche a me piaceva moltissimo. No, tra l'altro una ragazza, lei che, cioè, poi ci siamo anche scritti, nel senso che è molto brava, lei, cioè, non ha mai pubblicato nulla, però ho visto che tra l'altro dopo quel video che ho condiviso ci sono tante persone che l'hanno scoperta grazie al fatto che ho condiviso quel video, e ho visto che adesso stanno uscendo anche un po' di robe, ho fatto anche una roba con un producer con un producer italiano, altre cose. No, io, cioè, può essere sicuramente che faremo delle cose anche in futuro, che magari decidiamo di scrivere, cioè decidiamo di incidere quella cosa fatta per bene. Cioè, è chiaro che, come ti dicevo prima, le robe fatte a distanza sono un po' più difficile, ecco, insomma.
Beh, certo, sì. No, però non avendo mai sentito una voce sopra quel beat, ho detto, cazzo, è una figata. Cioè, ci stava benissimo. Speriamo che un giorno esca, magari così, sai, tipo bonus track di qualche progetto, così. Allora, io le mie domande le ho finite.
Anch'io ho finito le mie, in realtà, che poi ne abbiamo fatte anche un po'.
Madonna, ti
abbiamo
tenuto un'ora, scusa. Scusa Lorenzo, ma...
No, ragazzi, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, assolutamente.
Guarda, allora così, ci salutiamo dicendoti e dicendo anche ai nostri ascoltatori dove troviamo il podcast, ecco.
Su Spotify.
Sì, allora,
sul sito della radio.
In primis sarà su Spotify, sì, poi anche sul sito della radio, quindi www.sherwood.it. E poi, vabbè, ricordiamoci anche di seguire Indica_Sherwood per Instagram e poi anche su Facebook, il dischetto grigio di Indica c'è, quindi qui ci saranno tutti i riferimenti del caso, anche per il podcast di questa intervista. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo davvero molto di essere stato con noi, di averci regalato, insomma, quest'ora del tuo tempo e questa bellissima chiacchierata dove abbiamo davvero spaziato su tantissime cose, quindi grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi.
Grazie. Ciao.
Ciao e alla prossima.
Ciao, ciao.
Grazie
ciao.
Ancora. Ciao. Ciao, ciao.
Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.